Aprire la parola del Signore questa mattina insieme, ancora nel libro dei Proverbi e, scusate, nel libro dei Salmi, e leggere il Salmo 61, libro dei Salmi, Salmo 61. Al direttore del coro per strumenti a corda, Salmo di Davide. O Dio, ascolta il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Dall'estremità della terra io grido a te con cuore affranto. Conducimi tu alla rocca che è troppo alta per me. Poiché tu sei stato un rifugio per me, una torre fortificata davanti al nemico. Abiterò nella tua tenda per sempre. Mi riparerò all'ombra delle tue ali. Poiché tu, o Dio, hai esaudito i miei voti, mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Aggiungi altri giorni alla vita del re, durino i suoi anni per molte generazioni. Sieda sul trono, in presenza di Dio, per sempre. Ordina alla bontà e alla verità di custodirlo. Così loderò il tuo nome per sempre e adempirò ogni giorno le promesse che ti ho fatte. Fin qui la parola del Signore. Il puritano William Gurnall ha paragonato il peccatore, ovvero l'uomo che nella sua natura decaduta e corrotta è ancora lontano da Dio, a una persona che si trova sepolta sotto le macerie di una casa che gli è caduta addosso, assolutamente incapace di liberarsi da solo e bisognoso di un aiuto esterno, ovvero di qualcuno che lo estragga, liberandolo dalle macerie e da una morte certa. Ora, questa similitudine che l'autore volle utilizzare per dare una illustrazione della condizione disperata in cui si trovano coloro che sono privi della grazia di Dio è tornata alla mia mente questa settimana nel leggere e nell'ascoltare molte storie di persone che si sono trovate sepolte sotto il crollo della propria casa e sono sopravvissute al terremoto tremendo che lo scorso 24 agosto ha distrutto quasi completamente i borghi antichi e bellissimi di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, facendo quasi 300 vittime. Molte delle persone che si sono trovate sotto le macerie hanno testimoniato dopo di aver pregato e di aver gridato, e però non hanno potuto fare altro che attendere di essere liberate dai soccorritori. In questo salmo che noi abbiamo appena letto c'è la preghiera che Davide elevò al Signore in un momento che della sua vita che possiamo definire critico e sicuramente doloroso. Una preghiera in cui Davide mostra di vivere una condizione di estrema prostrazione, di sofferenza, una preghiera che però è molto istruttiva per noi, che esamineremo questa mattina facendo attenzione in particolar modo a una espressione che Davide pronuncia dinanzi al Signore. Che cos'è la preghiera? L'abbiamo detto più volte, la preghiera è il grido del cuore dell'uomo nei confronti di Dio. È l'umile confessione della propria insufficienza e della propria incapacità, inabilità. La preghiera è una espressione di fiducia che le nostre parole che rivolgiamo a Dio saranno anche udite e i nostri bisogni soddisfatti, ed è anche il segno della nostra gratitudine nei confronti di un Dio che deve essere lodato perché ha promesso di liberarci. Questa è la preghiera, e qui è quello che noi, e questo è quello che noi vediamo nel Salmo 61. L'espressione che questa mattina esaminerò insieme a voi, cercherò di spiegarvi applicandola, è quella che troviamo al versetto 2, un'espressione che vi confesso è molto cara al mio cuore, che mi ritrovo più volte a presentare davanti al Signore, ed è in particolar modo la seconda parte del verso 2, in cui Davide prega e dice così: conducimi tu alla rocca che è troppo alta per me. Conducimi tu alla roccia che è troppo alta per me. È il grido di un uomo in cui vediamo la confessione della propria debolezza, della propria inabilità, della manifestazione della fiducia che Dio porterà a compimento sempre la sua opera di grazia nei confronti dei suoi figli. E questa preghiera venne elevata da Davide, e Davide ce lo spiega qual era il suo stato d'animo, in modo molto intenso. Infatti all'inizio del versetto 2 Davide dice che stava gridando al Signore dall'estremità della terra: io grido a te con un cuore affranto. Davide, mentre pregava, si trovava in una condizione in cui si sentiva o era distante da Dio, probabilmente fisicamente distante da Gerusalemme, dal luogo dove c'era il tabernacolo, dove c'era il luogo dell'adorazione di Dio, probabilmente anche distante in senso spirituale, perché magari lontano dal tabernacolo, lontano dal luogo dove si cantavano le lodi al Signore, lontani dalle radunanze del popolo di Dio, dove venivano offerte le preghiere del mattino e della sera per il perdono dei peccati e per l'adorazione a Dio, Davide magari si sentiva perfino in uno stato d'animo di aridità, di prostrazione, di desolazione. Dall'estremità della terra io grido a te con cuore affranto. Questo ci ricorda come i cristiani possono attraversare stati d'animo di questo genere. Alcuni pensano che essere dei cristiani significa essere sempre allegri e felici e trovarsi sempre contenti e prosperi in ogni situazione, ma non è così. Certamente Davide era un uomo amato dal Signore, e certamente Davide sta attraversando un momento in cui si trova e si sente solo, si sente abbandonato, si sente ed è probabilmente in pericolo. Sappiamo di quante volte Davide è stato perseguitato da Saulo, da Saul, oppure perfino da persone che erano della sua stessa famiglia, da suo figlio Absalom. E certamente questa condizione aveva creato in lui un grande dolore. Io grido a te con un cuore affranto. Sì, Davide ha conosciuto la sofferenza, se volete anche la depressione spirituale. Davide ha conosciuto il senso di solitudine, di abbandono, di desolazione che a volte coglie perfino i migliori figli di Dio. Tuttavia, e questa è la cosa importante che dobbiamo considerare, la folla dei suoi pensieri e la confusione, il tumulto del suo stato emotivo non gli impedirono di andare a Dio. Ed è qui, ed è questa la differenza tra chi soffre e ha un cuore avvilito e afflitto, però ha la fede di Dio nel proprio cuore, rispetto a chi non ce l'ha. Davide è in uno stato d'animo di sofferenza, ha un cuore affranto, si sente solo, si sente abbandonato, è in pericolo, si descrive come all'estremità della terra, lontano dal centro del mondo e dell'universo, che è il luogo dell'adorazione di Dio, però egli va a Dio, egli si esprime e si rivolge al Signore chiedendogli soccorso, chiedendogli aiuto, esprimendogli riconoscenza e tutto ciò gli permette di guardare con speranza al proprio futuro. Conducimi tu alla rocca che è troppo alta per me. È quindi una preghiera piena di significato, una preghiera che cercherò di dimostrarvi che per ogni tempo e che ogni persona può presentare al Signore. Infatti questa preghiera sta bene sulla bocca di un peccatore che supplica il Signore per ottenere perdono, grazia e la giustizia di cui riconosce di essere privo, e può essere espressa anche da un credente che si trova in difficoltà e che deve affrontare circostanze che lo impauriscono. E poi può essere anche considerata la preghiera normale e continua di ogni cristiano. Quindi nessuno di voi può sfuggire questa mattina. Se in mezzo a noi ci sono persone che sono lontane da Dio e che vivono ancora nel peccato e sanno che stanno vivendo una situazione di ribellione a Dio, di disinteresse nei confronti di Dio, e se devono descrivere se stesse rispetto a dove Dio è, si trovano ai confini della terra, cioè agli antipodi della volontà di Dio. Allora questa preghiera è per voi. Potete alla fine o durante questa predicazione elevare al Signore questa supplica dicendo: Signore, conducimi tu lì dove vuoi che io arrivi, alla roccia, a Cristo, che è troppo alta per me. Ma se c'è qualche credente invece che si trova in difficoltà, che è nella tentazione, nella prova, questa è una preghiera che sicuramente può elevare, e se poi non appartenete neanche a nessuna di queste categorie, vi mostrerò com'è. Questa è la preghiera di ogni credente. Ma cominciamo col grido di un peccatore. Purtroppo non tutti i peccatori pregano così. Ma tutti quelli che cercano Dio davvero conoscono cosa significa pregare in questo modo. Anzi, vorrei dire che nessuno di coloro che è salvato, se non ha mai pregato in questo modo, non lo è in realtà. Perché la salvezza inizia con una preghiera di questo tenore, una preghiera che deriva dalla scoperta della miseria della propria condizione. Ho sentito e ho letto in questi giorni di persone che si trovavano sotto le macerie e che hanno gridato fino a non avere più voce, ma ho letto di una persona in particolare, un giovane molto brillante, molto intelligente, che ha cercato e ha ragionato in modo più profondo e ha detto: io non devo gridare, devo stare in silenzio, devo stare fermo e mantenere le mie forze, le mie capacità il più possibile, respirando nel modo più tranquillo possibile. Aveva pochissimo spazio davanti alla propria bocca, diceva, lo spazio di una pallina da tennis, e poi era completamente avvolto nel materasso, con una trave dietro la sua testa che aveva quasi spezzato il collo. Però è rimasto in silenzio per tutto il tempo, fino a quando non ha sentito la voce di suo zio che era andato a cercarlo. E allora ha detto: in quel momento ho gridato con tutta la forza che avevo dentro di me e ho chiesto aiuto perché mi venissero a liberare. Vedete, questo è certamente lo stato d'animo in cui noi dovremmo sentirci, oppressi e schiacciati sotto delle forze che non possono essere vinte con le nostre capacità, con la forza dei nostri muscoli. e abbiamo una sola speranza, che Dio venga a liberarci. Ed è quando sentiamo la voce di questo Dio che si avvicina a noi, che dobbiamo gridare, e gridare con quanta forza abbiamo nel cuore: Signore, conducimi Tu alla rocca che è troppo alta per me, salvami e liberami e tirami fuori da questa condizione. Vedete, molte persone pensano di poter essere salvati con una preghierina, la preghierina del peccatore, alzando la propria mano, confessando con due parole: sono un peccatore, Signore, Tu sei colui che perdona, eccetera, e ricevono la assicurazione da parte di evangelisti che poi alla fine sono stati salvati proprio in virtù di queste piccole azioni, magari che hanno compiuto, magari senza una vera comprensione del proprio peccato e della propria condizione di perdizione. Ma qui è il grido più profondo del cuore di colui che si rende conto di essere assolutamente incapace, misero e inabile, che grida a Dio e che dice: Signore, conducimi Tu fuori da questa condizione. Così ha pregato Giobbe, così ha pregato Isaia, così ha pregato Tommaso, così ha pregato Saulo da Tarso, quando davanti al proprio peccato, alla propria miseria, non hanno potuto far altro che invocare l'aiuto del Signore. Così deve pregare colui che ha perso qualunque fiducia in se stesso. Davide in questo salmo dice: conducimi, ma conducimi Tu alla roccia che è troppo alta per me. In altri termini, qui Davide confessa di avere scoperto la propria miseria e si accompagna questa scoperta a una valutazione onesta e veritiera delle proprie possibilità, delle proprie capacità personali, e giunge alla conclusione che noi non bastiamo a noi stessi, che noi non siamo né saggi, né forti, né possiamo vivere a modo nostro. Questa è una delle cose che ho osservato anche in tante persone che affermano di essere credenti. Sì, io sono un credente, credo nell'esistenza di Dio, però guai se tu mi dici come io devo vivere. Io faccio la mia vita, vivo a modo mio, come diceva il famoso cantante Frank Sinatra. Io vivo a modo mio. Ma qui c'è un uomo che non ha vissuto a modo proprio, non ha fatto altro che confessare che per giungere dove doveva giungere aveva bisogno della conduzione e della guida speciale di Dio. Conducimi Tu. E questa è la salvezza, e questa è una vera convinzione di peccato. Quando noi perdiamo la fiducia nella nostra saggezza, quando noi perdiamo la fiducia in quello che noi siamo capaci di fare, scopriamo di essere folli e di avere bisogno che Dio ci conduca con la Sua parola, con la Sua legge. E questo quello che il profeta Geremia esprimeva quando nel capitolo 13 diceva, a proposito della condizione dell'uomo, della condizione del moro o del leopardo, che non è capace di poter cambiare la propria condizione. In Geremia 13:23 dice: può un cusita, un moro, cambiare il colore della sua pelle, o un leopardo le sue macchie? Solo allora anche voi, abituati come siete a fare il male, potrete fare il bene. Cioè, non è in potere dell'uomo, non è in potere della natura cambiare le proprie inclinazioni, né l'esterno né l'interno. È Dio che deve darti un cuore nuovo, è Dio che deve trasformare le tue inclinazioni, è Dio che ti deve dare nuovi sentimenti, è Dio che ti deve dare un nuovo senso delle cose, deve aprire i tuoi occhi per contemplare la bellezza di Cristo e far sì che il tuo cuore possa innamorarsi di quelle cose. La perdita della fiducia in se stesso dice conducimi tu, e poi la realizzazione della propria inadeguatezza per raggiungere la meta posta da Dio. Conducimi tu non un po' più avanti da dove sono io, no, conducimi tu non in una città che in fondo è vicina, piccola, vi ricordate la storia di Lot? Ma conducimi tu alla roccia che è troppo in alto per me, si trova in un luogo per me irraggiungibile, devo fare una fatica che non posso, non sono in grado di fare. In altri termini, Dio ci chiede una giustizia che noi non possiamo ottenere con i nostri mezzi, una santità che noi non possediamo, un luogo di dobbiamo raggiungere una rocca che non potremo mai raggiungere da soli, un luogo per noi inaccessibile. La rocca, dice Davide, è troppo alta per me, non dice è troppo alta in assoluto, ma sono io che non potrei farcela. O magari ci potrebbe essere qualcun altro che è in grado di arrivarci, ma per me è troppo alta. E proprio questo deve essere lo stato d'animo e la condizione che ogni peccatore dovrebbe provare dinanzi al Signore. Io non posso farcela, Signore, non posso salvarmi, le mie risorse sono limitate. Agostino diceva, Dio ci comanda di fare cose impossibili, affinché possiamo umiliarci per pregare e chiedere a Lui le forze per farle. Dio ci comanda di fare delle cose impossibili affinché possiamo umiliarci e pregare e chiedere a Lui le forze per farle. Signore, io sono incapace, io sono impedito, io sono inetto. Sei Tu, Signore, che mi devi condurre fin là. Pensiamoci, la fede autentica è qualcosa che noi siamo in grado di produrre? O nessuno ha la fede autentica fino a quando non ha compreso che la fede vera è una roccia che è troppo alta per noi? Il ravvedimento biblico è una roccia che è troppo alta per noi? L'amore cristiano è una roccia che è troppo alta per noi? Misuriamoci con quello che è il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi. C'è qualcuno che può dire di essere capace di amare come dovrebbe, paziente, benigno? L'umiltà cristiana è una roccia troppo alta per noi. Gesù ci dice, imparate da me che sono mansueto e umile di cuore. La abnegazione cristiana. Gesù ha detto, se uno non rinuncia a se stesso, non prende ogni giorno la propria croce e mi segue, allora non può essere un mio discepolo. Chi è in grado di farlo? L'abnegazione cristiana, ciò che Cristo ci richiede per essere Suoi discepoli, è una roccia che è troppo alta per noi, è la perseveranza finale. Chi mi dice che io sarò in grado di resistere fino alla fine, di mantenere la mia professione di fede fino alla fine? La perseveranza cristiana è una roccia che è troppo alta per noi, ma noi abbiamo la assicurazione che è al Signore che appartiene la salvezza. Salmo 3, versetto 8 dice, al Signore appartiene la salvezza, e per questo dobbiamo imparare a pregare, conducimi tu alla roccia che è troppo alta per me. E per questo vorrei ricordare che è questa l'esperienza autentica della salvezza, e posso affermare con grande coraggio che se non hai realizzato la tua incapacità, se non hai compreso quanto sei, se non hai perso tutta la fiducia in te stesso e se non hai compreso la tua inadeguatezza per raggiungere ciò che Dio ti richiede, probabilmente non hai mai sperimentato che cosa sia la vera salvezza. Se dal profondo del tuo cuore non è salito a Dio questo grido, Signore, io non posso essere salvato. Se non sei tu a tirarmi fuori da sotto queste macerie, io vi morirò. E allora probabilmente non hai conosciuto questa salvezza ed è il momento giusto per gridare a Dio, conducimi tu alla roccia che è troppo alta per me. Ma questa, più appropriatamente nel contesto di questo salmo, è anche l'invocazione di un credente in difficoltà. Qui è Davide che prega ed è in difficoltà, lontano da Gerusalemme, lontano dal suo trono, nella depressione spirituale, in pericolo di vita. E questa è l'esperienza che è comune e direi anche inevitabile delle prove. Probabilmente questo salmo fu composto durante la ribellione di Absalom, quando il suo stesso figlio lo tradì, lo ingannò, le sue mogli furono violate, i suoi più cari amici gli voltarono le spalle e lo tradirono. Questa era la condizione in cui Davide si sentiva. Immaginatevi come sarebbe per voi se il vostro figlio vi tradisse, vostra moglie fosse abusata e i vostri amici più cari vi voltassero le spalle. Queste sono purtroppo esperienze comuni, molto dolorose, spesso necessarie, ma nella prova i credenti si trovano spesse volte a dover gridare così. E sappiate che nessuno è escluso dalle prove. Ma qualcuno dice, no, però se tu sei fedele al Signore, il Dio non ti farà passare momenti di difficoltà. L'idea che se noi ubbidiamo a Dio siamo protetti dalle prove è assolutamente contraria alla rivelazione della Scrittura. E vi dico solo tre cose, tre esempi. Ci fu un uomo che è stato giudicato il migliore dei suoi tempi, si chiamava Giobbe, e quest'uomo fu grandemente provato. C'è stato un uomo che è stato giudicato da Gesù il migliore uomo che sia apparso sulla faccia della terra, Giovanni il Battista, e quest'uomo fu decapitato e ucciso per la sua testimonianza. E c'è stato un uomo che è stato il migliore uomo che sia mai vissuto sulla faccia della terra, l'unico uomo che non abbia mai peccato, il Signore Gesù, ed egli stesso dovette affrontare una vita di prove e di difficoltà, tanto che il profeta Isaia lo definì uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Le prove e le difficoltà sono anche per i migliori credenti, i migliori cristiani, le persone che possono essere le più eccellenti, e allora impariamo dalla esperienza della prova e della tentazione. Ci sono momenti in cui perfino le cose normali della vita cristiana sembrano diventare dei monti insormontabili. Momenti di malattia, di debolezza spirituale, non ha importanza da che cosa sono determinate, possono essere determinate dal nostro peccato, possono essere determinate dalla sovrana volontà di Dio, ma ci sono anche per i cristiani, come Davide si trovò in una situazione di sofferenza, di dolore, di prova e di tentazione. A volte le passioni sembra che prevalgano su di noi, le forze, le cose conquistate nel passato sembrano essere perse, la preghiera diventa difficile, stentata, e il diletto, la gioia nelle cose spirituali sono del tutto assenti. Cosa dobbiamo fare in questi momenti? Facciamo quello che ha fatto Davide. Davide, nel suo stato d'animo, invoca il Signore, conducimi tu alla roccia che è troppo alta per me, ma poi fa anche qualcos'altro, egli si ricorda delle benedizioni passate. Guardate al versetto 3, Signore, tu sei stato un rifugio per me, una torre fortificata davanti al nemico. Signore, nel passato tu mi hai aiutato. Non conta quello che sta avvenendo adesso? Adesso mi trovo sepolto sotto le mie macerie, ma ci sono stati altri momenti in cui sono stato anche peggio. E tu non mi hai abbandonato, Signore. Ricordiamoci, riportiamo alla nostra memoria le nostre esperienze passate, ma non solo, anche al versetto 5, tu hai esaudito i miei voti, mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome, sono cose che già possiedo, sono cose che ho già sperimentato. E poi Davide guarda anche al futuro, infatti al versetto 4, 6, 7, 8, parla al futuro, io abiterò nella tua tenda per sempre, e poi aggiungi altri giorni alla vita del re. Così loderò il tuo nome per sempre e adempirò ogni giorno le promesse che ti ho fatto. Insomma, anche nel momento più buio della sua vita, Davide guarda al futuro. Mi ha colpito la storia di questo ragazzo che vi dicevo, che ha detto che di essere rimasto non moltissimo sotto le macerie, ma ha detto in quelle ore che sono rimasto sotto le macerie, ho pensato alla mia vita futura e mi sono fatto nella mia mente un film di mille vite diverse. Noi non dobbiamo mai perdere la speranza. Non so se è stata una strategia adottata da questa persona per non abbandonarsi, ma noi non abbiamo bisogno di adottare delle strategie, diciamo, umane. Abbiamo un Dio che ha promesso per noi una vita benedetta. E seppure dovesse essere la fine della nostra vita, Dio ci ha promesso un'eternità alla sua presenza. Io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore al popolo di Israele che si trova nel punto più basso della propria storia, lontano dal proprio paese, nella schiavitù, nella deportazione di Babilonia. Io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Per i cristiani, per il popolo di Dio, c'è sempre un avvenire e una speranza. E se qualcuno tra di voi o tra coloro che ci stanno ascoltando si trova in una condizione di prova, di tentazione tale da dubitare che per lui o per lei ci sarà un avvenire, una speranza, non lasciarti sopraffare dal dolore del momento, dalla forza della tentazione e dalla potenza della prova, ma pensa al futuro. Tu abiterai nella casa del Signore, tu avrai altri giorni alla presenza del Re, tu continuerai a lodare il nome del Signore, non per pochi giorni, ma per sempre, perché dinanzi a te il Dio ha posto l'eternità. E infine, e ho concluso questa mattina, questa preghiera, questa espressione, conducimi tu alla rocca che è troppo alta per me, è una preghiera che ritengo debba essere la preghiera normale di ogni cristiano, di ognuno di noi. Questa preghiera deve essere considerata anche in relazione alla nostra posizione, rispetto alla nostra vocazione e al nostro destino. Consideriamo ciò che siamo, ciò che dovremo essere e ciò che siamo destinati a diventare. Ragazzi, conoscete la storia del bruttanatroccolo? L'avete mai sentita raccontata la storia del bruttanatroccolo? La conoscete? Allora non ve la devo raccontare di nuovo, c'è qualcuno che non la conosce? Di quell'uovo che andò a finire in mezzo a una nidiata di uova di anatra e che quando si aprirono uscì fuori un pulcino che era proprio brutto, era proprio scuro, era proprio diverso dagli altri e tutti quanti lo prendevano in giro. Però rimase insieme alle altre anatre e con il passare del tempo gli anatroccoli divennero anatre, ma quel brutto anatroccolo diventò un bellissimo cigno, diventò un uccello molto più elegante, molto più grande, molto più attraente, molto più importante rispetto a tutti gli altri. E sebbene prima era stato discriminato e tutti gli dicevano che era un brutto anatroccolo, in realtà quel brutto anatroccolo dimostrò di avere una natura diversa. C'è un versetto nella Bibbia che mi fa sempre pensare al brutto anatroccolo, ed è in Prima Giovanni capitolo 3, dove dice carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Sì, tu puoi anche essere il bruttanatroccolo al momento. La gente ti vede, un cristiano, e ti giudica gretto, diverso dagli altri, con un sacco di scrupoli. In mezzo a tanti altri anatroccoli tu sei il brutto anatroccolo, la brutta anatroccola. Ma aspetta che venga il tempo della manifestazione di Cristo e si vedrà quello che sei, un figlio di Dio, una figlia di Dio. Noi abbiamo un destino e siamo chiamati ad essere quello che Dio ha stabilito che noi siamo. Siamo chiamati a raggiungere la statura perfetta di Cristo. In questo momento guardati e scopri tutta la tua miseria e debolezza. Di quante parole ci dovremmo pentire, che abbiamo pronunciato in questa settimana, di quanti cattivi sentimenti, di quante cose che alla fine della giornata diciamo: ma come è stato possibile che io le abbia fatte, che le abbia dette, che le abbia pensate? Bene, la statura perfetta di Cristo è ancora lontano e ci può apparire una roccia che è troppo alta per noi, ma noi siamo destinati a diventare come Cristo. E infatti, se quella roccia è ancora troppo alta per noi, preghiamo stamattina: conducimi tu alla roccia che è troppo alta per me. Siamo chiamati a compiere le sue opere. Gesù ha detto che noi avremmo fatto le stesse cose che ha fatto Lui, addirittura in maggior numero di quelle che Egli ha fatto. E a volte noi diciamo: io le stesse opere di Gesù, ma chi ha parlato come Gesù? Chi ha testimoniato come Gesù? Chi ha rinnegato se stesso come Gesù? Chi ha amato in modo altruistico il prossimo come Gesù? Chi è stato tanto generoso come Gesù? Oh, l'essere come Gesù è una roccia che è troppo alta per me. Bene, preghiamo: Signore, conducimi tu alla roccia che è troppo alta per me. Voglio smettere di essere il brontolone che sono. Voglio smettere di essere la persona che si arrabbia in qualunque circostanza. Voglio smettere di essere la persona che deve confessare sempre gli stessi peccati. Signore, voglio essere come Gesù. Conducimi tu alla roccia che è troppo alta per me. Conducimi tu fino al cielo, perché quello è il luogo della dimora di Dio. Ricordo sempre che all'inizio della mia esperienza cristiana una delle prime paure che mi colse è il fatto che io, non so se è stata la mia mente o il diavolo, come si dice, che mise questo pensiero nella mia mente, ma mi venne immediatamente un pensiero. Disse: Mareno, tu sei quello che ha iniziato mille cose e non ne ha finita neanche una. E mi vennero in mente tutti i lavori che avevo iniziato e che avevo abbandonato a metà. Ogni volta che vado a casa mia, dovete saperlo, ora questa è una rivelazione che faccio anche alla mia famiglia, perché c'è un pezzo di compensato che è lavorato al traforo. Bene. Questa era una cosa che io avevo iniziato a fare, perché dovevo fare questo lavoro di traforo a casa di mio padre, che era falegname, e c'era questo compensato in abbondanza, e ho cominciato a fare questo lavoro e ne avevo fatto un pezzo, ma il problema era che se ne dovevano fare almeno 4 o 5 pezzi, che non ho mai fatto. Mia madre, non so per quale ragione, ha preso questo pezzo e lo ha messo a mo' di quadro. Secondo lei è una cosa buona, ma ogni volta che lo vedo, io vedo i miei fallimenti, perché quell'opera non è stata mai portata a compimento. E ogni volta che lo vedo, faccio questa riflessione: se fosse per te, Reno, tu sei quello che inizi un bel lavoro e non lo porti a compimento. Quella è la tua natura. E ricordo che dopo pochi giorni qui avevo dato il mio cuore al Signore, che Dio aveva convertito il mio cuore, quello fu uno dei miei pensieri: non ce la farai, hai 20 anni, non cambierà idea, i tuoi sentimenti cambieranno. Beh, fratelli, sono passati 32 anni e il mio amore per il Signore spero che sia un po' maturato, ma sono convinto che se sono ancora qui è stato perché Dio mi ha tenuto stretto a sé con corde d'amore. Lui lo farà. Lui ti porterà alla roccia che è troppo alta per te. La tua perseveranza è sicura perché riposa nelle promesse che Dio ha fatte. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E Dio esaudirà la sincera preghiera di ogni suo figlio che gli chiede: conducimi tu alla roccia che è troppo alta per me. E questa mattina, che tu sia un peccatore o una peccatrice bisognosa di salvezza, un credente che sta attraversando un tempo di prova e di tentazione, che si ritrova solo e afflitto ed è in difficoltà, o un cristiano che sta compiendo il suo corso su un terreno piano e con la pace di Dio nel cuore, ecco la preghiera da elevare con tutta la forza che ti è dentro, la preghiera che deve accompagnare ogni passo del cammino, ogni movimento della scalata, ogni respiro che da ora in poi farai. Alza il tuo sguardo al Signore e digli: conducimi. Conducimi tu. Posso avere i migliori amici, i migliori consiglieri, i migliori pastori nella mia vita, ma voglio te come mio pastore. Conducimi tu. Conducimi tu alla rocca. Oh, non mi accontento di un rifugio terreno. Sì, la chiesa è un bel posto, i fratelli, il luogo che tu hai stabilito per il mio ricovero, per il mio aiuto, ma non è questo il luogo eterno. Io sono diretto verso una roccia che è Cristo, e fino a quando non abbraccerò Cristo, non mi prostrerò davanti al suo bel trono per proclamare: Signore, grande sei tu, conducimi tu alla rocca, conducimi tu, Signore, alla rocca che è troppo alta per me, che non raggiungerei mai con le mie forze. Conducimi tu, e se non ce la faccio a camminare fino alla rocca, prendimi e rapiscimi al cielo, fammi volare, poiché tu sei l'Iddio che sa dare anche delle ali. Signore, conducimi tu alla roccia che è troppo alta per me. Amen. Chiniamo il capo.